Continua il nostro viaggio lungo il Vallo di Adriano, con il racconto di come il grande muro fu costruito. Per dare corpo alla sua visione, Adriano aveva a disposizione le straordinarie energie rappresentate dalle tre legioni romane che presidiavano la Britannia: la seconda legione Augusta, la sesta Victrix e la ventesima Valeria Victrix, nell'insieme diverse migliaia di soldati, tra i migliori a disposizione di Roma. Le legioni non erano solo formidabili macchine da guerra o riserve di manodopera a buon mercato. Accanto ai semplici soldati si potevano trovare anche ingegneri, muratori, carpentieri, fabbri e ogni sorta di professione civile. Una volta tracciato il percorso, il lavoro cominciò contemporaneamente lungo tutta la linea, in gara tra le diverse legioni. Alcuni scavavano le pietre nelle cave e le squadravano. Alla fine saranno 25 milioni. Altri le trasportavano, altri ancora costruivano il muro vero e proprio. Nel frattempo bisognava anche sorvegliare i movimenti delle vicine tribù barbare e provvedere alle esigenze quotidiane di migliaia di soldati. Proprio la logistica fu forse la sfida più difficile. Per ogni uomo impegnato nella costruzione, 8 lo assistevano in vario modo, mentre 30.000 veicoli facevano la spola per trasportare tutto il necessario. Anno dopo anno, per lunghi mesi, alcune migliaia di uomini vissero accampati sotto le tende, nei pressi dei cantieri. Lavorando nella bella stagione, in pochi anni il Vallo di Adriano fu completato. L'imperatore seguì personalmente la prima fase dei lavori, ispezionando i diversi settori, esortando e incitando i suoi uomini. Il risultato finale era imponente. Poggiando sulle ampie fondazioni, il muro si spingeva verso il cielo per 4 o forse 6 metri. La gigantesca barriera si estendeva dall'uno all'altro mare, tagliando in due la Britannia, per 80 miglia romane, corrispondenti a circa 120 chilometri. Ulteriori fortificazioni, anche se non un vero e proprio muro, sorvegliavano la costa verso il mare d'Irlanda. 4 splendidi ponti consentivano di attraversare i principali fiumi. La parte occidentale della barriera, dapprima realizzata in terra, fu poi anch'essa ricostruita in pietra. Verso settentrione il muro era protetto da un largo e profondo fossato, con file di pali appuntiti. A sud correva la strada militare e poi un altro fossato, che in questo caso serviva a separare la zona dei soldati da quella dei civili. Alla distanza regolare di un miglio sorgeva un piccolo forte. Nello spazio tra due forti erano state costruite delle torrette di avvistamento. In questo modo i soldati erano in costante comunicazione tra loro e potevano facilmente dare l'allarme al primo segno di pericolo. Il Vallo di Adriano era il confine più pesantemente fortificato dell'impero, ma le sue porte, diventate ora un passaggio obbligato, servivano anche a regolare il movimento dei civili, a riscuotere pedaggi e tasse sulle merci. Durante il regno di Antonino Pio, successore di Adriano, il muro fu abbandonato per qualche tempo, in favore di un imponente baluardo di terra più a nord, il cosiddetto Vallo di Antonino. Ma presto si tornò al tracciato originario, che da allora restò in servizio sino alla fine dell'impero romano. Vi furono ancora periodi di tensione, per esempio verso la fine del secondo secolo, ma anche lunghi intervalli di pace, come nel terzo secolo d.C., quando i soldati conobbero forse la noia della vita di guarnigione. A poco il grande muro divenne un elemento stabile del paesaggio e gli uomini si abituarono alla sua presenza, come se fosse esistito da sempre. Il Vallo di Adriano cambiò i rapporti tra le diverse tribù locali, influenzò i movimenti economici, le coltivazioni, gli spostamenti dei contadini e del bestiame, divise un mondo che era sempre stato unito. Soprattutto rese più chiare le appartenenze, distinse chi faceva parte dell'impero romano da chi ne veniva escluso, creò la nuova geografia di una vasta area, sino ad allora fluida e indefinita. Disegnò un nuovo mondo sulla linea della frontiera.